cultura che non ti aspetti.
E una buonasera, benvenuti, questa è K, oggi è mercoledì, siamo a metà settimana, io sono Natascia Fioretti, staremo insieme per una nuova puntata fino alle 18.30. E tra poco apriremo parlando di sport. Le medaglie presto o tardi sono destinate a diventare ricordi, ciò che conta davvero viene prima della vittoria. E noi parleremo di sport e dei suoi lati virtuosi, dello sport come palestra di vita, e lo faremo attraverso la casa editrice ADD Editore, che da qualche tempo dedica attenzione e pubblicazioni al tema e ai suoi protagonisti attivi nelle più disparate discipline. Poi invece per gli anacardi questa sera saltiamo l'aperitivo e andiamo direttamente in cucina, o quasi, perché sarà nostra ospite Rune Kali. Lei è cuoca ma anche autrice di un libro che racconta la sua storia di emigrazione. Il libro si intitola Portata dal vento, il mio cammino da Mogadiscio ad Airolo, è pubblicato dall'Istituto Editoriale Ticinese, sarà presentato proprio questa sera ad Airolo. Poi in Cappa e Spalla parleremo invece di giornalismo e di una grande penna del passato, per certi versi anche controversa, ed è quella di Indro Montanelli, e ne parleremo con il giornalista Paolo Di Paolo. Alle 17.50 per i consigli scopriremo invece insieme il dizionario di genere uscito per 7-9, per la casa editrice 7-9, mentre alle 18.15 parleremo di sessualità, sentimenti e relazioni, e lo faremo con il collega Paolo Cortinovis, che ci raggiungerà in studio. È ora di cominciare, ma io come sempre voglio ricordarvi il numero WhatsApp al quale potete scriverci, glielo avete fatto in tanti, ed è lo 079 382 6765. È tempo di cominciare, noi lo facciamo con la musica di Rete 2. Questa sera cominciamo davvero in bellezza con Ray Charles e I Like to Hear It Sometime.
I don't want you to say pretty words, making music like a sweet singing birds. I don't want you to be no fool, and don't treat me no special way. Just say,
I love you so.
Now and then,
I love you so.
Now and then,
I love you so.
Yeah, now,
I love you so.
Yes, sir. Cause if you really, really love me, yep, I'd like to hear it sometime.
I'd like to hear it sometime.
Sometimes you ought to take me in your arms and say the word to soothe me with your magic charm. For me, sweetheart, darling, oh dear, I don't want you to beg or cry. A little affection will satisfy. I don't want you to be upset. I just want to hear you say,
I love you so.
Now and then,
I love you so.
Now and then. I'd like to hear it sometime.
I'd like to hear it sometime.
A little affection will satisfy. I don't want you to act upset. I just want to hear you say,
I love you so.
Now and then,
I love you so.
Now and then,
I love you so.
Yeah,
I love you so.
Yes, sir. And if you really, really love me, yeah, I'd like to hear it sometime.
I'd like to hear it.
Come on, baby, say it again now.
I like to hear it sometimes.
Do you understand what I mean when I tell you?
I like to hear it sometimes. Oh, oh.
Lo sport come palestra di vita, e questo è il tema di questa sera dal quale noi vogliamo partire per questa nuova puntata di K. Lo spunto, come sempre, ce lo dà l'attualità culturale, in particolare il film Il Maestro, in arrivo nelle sale cinematografiche, film diretto da Andrea Di Stefano, che vede protagonista Pier Francesco Favino nel ruolo di un ex tennista disilluso che diventa l'allenatore di un giovane di talento. Il film, presentato già a Venezia, esplora il rapporto tra i due e il tema dell'eroismo e della sconfitta. Noi però vogliamo parlare del tema con Stefano Del Prete, lui è editor di ADD Editore, casa editrice indipendente torinese che già da qualche tempo con le sue pubblicazioni ha acceso i riflettori sullo sport, portando all'attenzione del pubblico storie che vale la pena raccontare, dalle quali poter imparare, prendere esempio o più semplicemente lasciarsi ispirare. Stefano è già in collegamento con noi, buonasera e bentrovato.
Buonasera a tutti.
Allora, intanto, perché la scelta della vostra casa editrice di raccontare lo sport?
Beh, sicuramente perché lo sport è un punto di vista particolare sulla società, perché l'attraversa un po' in tutti i modi, l'attraversa per la passione, l'attraversa come momento anche di business, come momento culturale, momento così di aggregazione. E quindi nato la nostra scelta di avvicinarsi all'editoria legata al mondo dello sport, ci è sembrata subito una cosa interessante nel nostro racconto della contemporaneità. Uno sport che pratichiamo praticamente in tutte le sue forme, dal nuoto al tennis, al basket, all'atletica leggera, quindi siamo aperti a più discipline, diciamo, ecco.
E come avete scelto di raccontarlo, al di là delle varie pubblicazioni, dei vari sport, e qual è la formula che avete scelto, ecco, per uscire in libreria con tutte queste storie?
Ma diciamo che il mercato editoriale dopo un po' ha anche dimostrato che l'epoca delle grandi biografie è un po' finita, perché lo sport, come dicevo prima, serve per capire anche molto altro. Noi abbiamo sempre cercato delle storie che partissero dallo sport per approdare altrove. Approdare altrove vuol dire portare un contributo alla comprensione dei nostri tempi, anche di come si comportano le persone e la società. Mi vengono in mente gli ultimi due titoli, per esempio, su cui abbiamo lavorato. Uno è un libro di Cristina Chiuso, che è una nuotatrice che ha partecipato a 4 edizioni dei Giochi Olimpici, non ha mai vinto medaglie, e racconta nel suo libro, che si chiama Con la testa sott'acqua, racconta la sua esperienza anche, ma non in modo prettamente autobiografico come capita con, per esempio, le biografie dei grandissimi campioni, ma attraversando tutta la sua formazione, quindi il nuoto visto come momento di conoscenza di se stessi, del proprio corpo e soprattutto anche del corpo che cambia. Infatti è un libro molto dedica molte pagine al rapporto del corpo dell'atleta, di come l'atleta si vede, di cosa succede anche quando si smette con lo sport, quando un atleta che è stato sì professionista ma non uno dei numeri uno al mondo si trova a dover ricostruire la propria storia. Il nuoto a Cristina e ai lettori che leggeranno il suo libro insegna tante cose, si parla molto di femminismo, di gap di genere, anche di come la solitudine dell'atleta molto spesso è una solitudine che sembra invisibile al grande pubblico, mentre invece è un tema importante per lo sport contemporaneo questo.
Certo, dicevamo, ecco, il focus in questo caso sul corpo e anche su una vita dopo l'attività sportiva ad alti livelli, ma è anche vero che questi libri, lo dicevamo prima, possono essere anche dare grande ispirazione, e molto spesso queste storie che ci vengono raccontate non hanno come obiettivo vincere, arrivare primi, ma qualcos'altro.
Assolutamente, questo per esempio mi fa venire in mente il libro di Andrea Schiavone, uscito da poco, che si chiama Prima di vincere, quindi anche nel titolo esplicita questa ricerca di qualcosa che viene al di là della vittoria. È un libro dedicato all'atletica leggera, tra l'altro l'atletica leggera italiana sta avendo un boom, quindi un momento in cui se ne parla tanto, ma chi sono questi atleti di cui adesso conosciamo tutti i nomi, da Nadia Batocletti a Yarissa Pichino e tutte una serie di nomi che ormai Yemen Crippa, che ci tornano in mente di continuo. Beh, Andrea va a raccontare le loro vite e il loro percorso umano e sportivo prima del momento della vittoria, il che ci fa scoprire delle cose sorprendenti, da cambi di disciplina, a situazioni umane problematiche, a momenti di crisi che ogni atleta, ma ogni persona incontra nel proprio percorso, in cui magari si è prossimi a mollare tutto e invece poi, grazie all'impegno, grazie magari all'incontro con una persona, che può essere un maestro, un allenatore, una struttura anche soltanto, tutto può cambiare. Quindi il libro di Andrea, per esempio, sì, non racconta la vittoria, ma racconta tutto quello che succede prima, compresi gli errori, gli sbagli, le cadute, che poi ti portano, non tutti ma qualcuno, ai massimi successi.
Ecco, in chiusura ancora un esempio, perché noi abbiamo parlato del libro di Cristina Chiuso, Con la testa sott'acqua, il mondo visto da chi nuota. In questo caso si parla anche di gap di femminismo, gap di genere, e c'è anche un libro, ma non sarà sicuramente l'unico, ma uno in particolare mi viene in mente, che ci parla di inclusione anche e di chi ce la fa nello sport nonostante abbia avuto un brutto incidente nella propria vita lungo il proprio percorso, e questo rientra forse anche negli esempi di chi poi si rialza, no, dopo una brutta esperienza.
Assolutamente, le mie vite in gioco Ian Sagar. Ian Sagar è un atleta inglese che da ragazzino ha avuto un brutto incidente con la moto ed è rimasto paralizzato. Non era assolutamente uno sportivo prima di questo incidente. Logicamente la sua vita è crollata dopo un periodo molto difficile. Lui si avvicina allo sport per motivi terapeutici, diciamo, perché riprendere il movimento con la sedia a rotelle, iniziare a fare dei movimenti, a capire la propria spazio, la propria posizione, il proprio possibilità di movimento è un percorso, fa parte di un percorso di ricostruzione del proprio corpo. Cosa succede però? Che si accorge che questa cosa gli piace più del previsto, e grazie a questo incontro con la pallacanestro sulla sedia a rotelle in carrozzina, Ian Sagar diventa uno dei grandi campioni di questo sport. Al punto che verrà a giocare in Italia, per molti anni ha giocato alla Briantea, una squadra comasca molto, molto famosa anche a livello internazionale, giocherà alle Paralimpiadi con la nazionale inglese e si ricostruisce una vita partendo da qualcosa che non aveva, che neanche conosceva esistesse. Quindi in questo caso lo sport è servito a ridare una direzione a una vita che sembrava distrutta, perché lui a 16 anni si è trovato in precisamente paralizzato su una sedia a rotelle. La storia di Ian Sagar è una storia molto forte, raccontata senza nessuna voglia senza nessun pietismo, senza nessuna tristezza, ma con la consapevolezza che lo sport può essere molto di più quello che noi crediamo che sia, ecco. Sagar, Young l'ho proprio vissuto sulla propria pelle, forse più di tutti gli autori che abbiamo fin qui citato.
Sì, tra l'altro anni fa mi era capitato di incontrarlo di persona, e quello che mi aveva davvero colpita era la grande energia che lui aveva, questa grande passione proprio per la vita e questo entusiasmo, ecco, anche questo grande entusiasmo, ed era contagioso, ecco, mi ricordo molto bene questo suo entusiasmo contagioso. Allora, per chi ci ascolta, noi adesso abbiamo fatto una breve carrellata, ma i libri dedicati allo sport di editore sono davvero molti, quindi consiglio a chi ci ascolta e fosse interessato di andare a vedere sul sito, basta digitare www.addeditore.it per andare a scoprire i diversi titoli, le diverse storie. Intanto però ringrazio Stefano Del Prete per essere stato con noi, editor della casa editrice. Grazie Stefano.
Grazie a voi. Grazie.
Moza wane kwa chikuwa free.
All the Way from Africa, canta Ketura, questa cantante di originaria del Malawi, ed è un brano che introduce la nostra ospite degli Anacardi. Di solito negli Anacardi parliamo di aperitivo, questo ci viene in mente, ma questa sera invece andiamo direttamente in cucina, come dicevo nel sommario, perché abbiamo ospite Rune Kali. Lei è cuoca dell'Osteria Tremola San Gottardo ad Airolo, ma ha anche scritto e pubblicato un libro dal titolo Portata dal vento, il mio cammino da Mogadiscio ad Airolo, pubblicato dall'Istituto Editoriale Ticinese, che organizza questa sera un evento alla Biblioteca Comunale di Airolo e più precisamente nel Salone Olimpia alle 18.30, un evento che vede protagonista proprio Rune Kali insieme a Cristina Foglia, giornalista ed ex collega di Rete 2. Intanto, buonasera e bentrovata Rune Kali.
Buonasera a lei.
Allora, ci incuriosisce intanto naturalmente il fatto che lei lavori come cuoca, ma abbia deciso di scrivere un libro che in qualche modo racconta la sua storia. E allora, da dove è nata la voglia e l'esigenza di raccontare col suo percorso, la sua storia? Dicevamo prima un po' il brano, era opportuno perché ci dice All the Way from Africa, è anche stato l'inizio del suo viaggio questo.
Sì, il mio libro nasce nelle lezioni di cultura generale alle scuole apprendistata per il lavoro di esame. Mi è stato suggerito di scrivermi la storia della mia vita, delle docente riteneva fosse un argomento molto interessante e profondo da condividerli. Nelle tessura di questo lavoro ho avvertito un certo benessere a mano che mi liberava di tante cose brutte e dolorose che avevo vissuto, per cui ho pensato fosse una buona idea approfondire, arricchire quel lavoro obbligatoriamente riassuntivo fino a farlo diventare un libro autobiografico.
E ci è riuscita. E spesso i libri o i film che ci raccontano di storie di migrazione raccontano il viaggio di partenza, l'approdo, l'arrivo fino all'Europa, e poi però si concludono, ecco, molto spesso qui. Lei invece continua nel suo racconto, va oltre, quindi racconta del suo viaggio, racconta del suo arrivo, ma anche di ciò che è successo dopo. Perché e quali sono le esperienze in Svizzera più importanti per lei, quelle che voleva includere, che per lei era importante includere in questo volume?
Ho deciso per scrittura in quanto avevo già le basi su cui lavorare. Oltre la scrittura è stata per me una conquista fondamentale. Quando sono arrivata in Svizzera non sapevo né leggere né scrivere, in parte manifesto il percorso anche tramite la cucina nel mio lavoro quotidiano, ma nel contrario di un libro raggiunge un numero limitato di utenti.
Certo, e c'è una curiosità anche, svegliamo a chi ci ascolta, che il libro include anche tre ricette, sono tre ricette di dolci, c'è la torta araba al cacao e datteri, c'è il tiramisù, ecco, perché le ha incluse nella sua autobiografia?
La torta datteri rappresenta nelle mie origini. I datteri sono un elemento fondamentale per i musulmani. A volte sono nella mia salvezza durante il mio cammino.
Ah, certo.
La angera è la presenta il base dell'alimentazione nel Corno Africa, è una specie di pane che si intinge o nelle quale si volgono i condimenti e poi si porta in bocca con le mani. Invece tiramisù è la mia ricetta personale che preferito.
Che quindi si può assaggiare se si viene all'osteria Tremola San Gottardo ad Airolo, si potrà, certo. Immagino. E, Roncalli, ancora un'ultima domanda. Il titolo, Portata dal vento, a cosa si riferisce?
Allora, è una espressione diffusa in Somalia per indicare qualcuno che arriva da lontano per caso che si rivela presenza positiva.
Si rivela presenza in positivo. E, allora, sì. Ricordiamo, voleva dire ancora qualcosa o no? Era arrivata alla fine del tuo pensiero? No, non volevo interromperla.
No, tranquilla.
Benissimo.
Nel senso, il mio lavoro e la mia passione sono la cucina, però naturalmente quando avrò il tempo e la giusta ispirazione riprenderò in mano la penna e scriverò un nuovo libro. Ecco quello che volevo dire.
E allora Roncalli ha le idee chiare, è l'autrice di questo volume dal titolo Portata dal vento, il mio cammino da Mogadiscio ad Airolo, che è uscito per l'Istituto Editoriale Ticinese. E per chi all'ascolto si fosse incuriosito del libro, ma della storia personale di Roncalli, questa sera potrà andare ad Airolo alle 18:30 nel Salone Olimpia ad incontrare questa autrice, che dialogherà insieme alla ex collega di Rete 2 e giornalista Cristina Foglia. Io ringrazio Roncalli per essere stata con noi questa sera. Grazie.
Grazie, gentilissima. Arrivederci. Grazie, buona serata.
K.
tanto l'aria s'adda cagnà. Ma poi, quando chiova, l'acqua del forno è vano, tanto l'aria s'adda cagnà.
Ed era lo storico brano di Pino Daniele, Quando Chiove, tratto dal triplo album Ricomincio da 30, album del 2008 del cantautore napoletano e album dedicato all'amico Massimo Troisi, un album che contiene 41 brani che hanno segnato sicuramente la musica italiana. E al di là del fatto che oggi effettivamente piove, quindi il brano ha una sua pertinenza, ma è un omaggio a James Senese. Oggi lo abbiamo detto nell'arco della giornata qui a Rete 2, i colleghi lo hanno ricordato, storico fondatore degli Showman e Napoli Centrale, sassofonista per Pino Daniele. James Senese è stato il nero a metà della musica partenopea, tra i primi a ibridare jazz, soul, blues e la musicalità del napoletano. E quindi questo brano lo abbiamo scelto, l'abbiamo messo in scaletta, e ringraziamo il nostro Corrado Antonini anche per la musica di K di questa sera. E sono 17:28 minuti, tra pochissimo l'appuntamento con il notiziario e poi noi ci ritroviamo qui.
K.
Moi quand j'étais petit, j'avais mal. C'était l'état de mon esprit, je suis né malade. Sur l'échelle de Richter de la misère, malade ça vaut bien 6. Quelques degrés en dessous de là où c'est gradué. Fou. Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. J'étais voleur et avant d'aller voler, je priais. Je demandais à Dieu de ne pas me faire attraper. Je lui demandais que la pêche soit bonne. Qu'à la fin de la journée, le liquide déborde de mes poches. Bien souvent, j'ai failli me noyer. J'ai été à sec, aussi, souvent. Quand je croisais papa le matin, aller travailler avec sa 102 bleue. En rentrant le matin de soirée, je me disais, c'est un bonhomme, mon vieux. Ensuite, je me faufilais dans mes couvertures et je dormais toute la journée. Le style vampire, dormir la journée et rôder une fois le soleil couché. Le genre de prédateur à l'envers, le genre qui, à la vue d'un poulet, meurt de peur. Je ne me suis jamais fait prendre ici. Et si j'avais été pris au keuf, j'aurais dit, les autres. Les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Les autres. J'étais beau parleur et souriais aux filles en jean avec des grosses ceintures. Celle qui aime bien l'odeur que dégagent les gars qui ont la réputation d'être des ordures. Le genre a juré sur la vie de sa mère dès qu'il ouvre la bouche. Rêve de BMW pour asseoir à la place du mort celle qui couche. Dans mon monde, un mec comme moi, c'est le top. J'aurais été une fille, on me traiterait de sale. Quand je croisais ma sœur avec ses copines dans le quartier, moi qui allais en soirée, je lui disais, rentre à la baraque, va faire à bouffer. Ensuite, j'allais rejoindre mes copines, celles qui me faisaient bien délirer. Celles qui, comme moi, avaient un père, une mère, peut-être bien des frères et sœurs, qui sait, mais moi, du genre beau parleur à l'endroit, sans foi ni loi, mais c'était pas moi le chien, mais les autres. C'est pas moi, c'est les autres.
E con questo brano, Les Autres di Abd al-Malik, siamo arrivati alle 17:36 minuti, ma soprattutto al nostro appuntamento di Cappa e Spalla di questa sera, e abbiamo il nostro ospite, il giornalista Paolo Di Paolo. Buonasera, ben ritrovato.
Buonasera a voi.
Allora, noi questa sera con Paolo Di Paolo vogliamo parlare della figura di Indro Montanelli. Lo vogliamo fare perché questa sera c'è un evento all'AC alle 18, cogliamo l'occasione per dirlo, nella Sala 1, un evento dedicato proprio alla figura di Indro Montanelli nei 50 anni del giornale da lui fondato, e saranno ospiti Letizia Moizzi, presidente della Fondazione Montanelli Bassi, e Luigi Mascheroni, giornalista del giornale ma soprattutto autore del libro Indro Montanelli come un vascello pirata. 50 anni del giornale nelle parole del suo fondatore, uscito per Rizzoli. Ma Paolo Di Paolo, anche tu ti sei occupato della figura di Montanelli.
Sì, perché da ragazzino, era la fine degli anni 90, ero adolescente e ero forse orientato al giornalismo, poi in realtà la categoria giornalista che hai appena evocato non è esattamente quella che poi mi rappresenta, ho fatto diciamo più lo scrittore di invenzione, ma comunque naturalmente collaborando molto ai giornali. E Montanelli aveva, come molti ascoltatori credo ricordino, una rubrica sul Corriere della Sera dopo varie parabole anche tormentose e affascinanti, come la voce dopo la uscita appunto dal giornale di cui citavi, diciamo, il cinquantennale. Bene, insomma, aveva questa rubrica quotidiana e rispondeva ai lettori, e io ho azzardato a mandargli alcune lettere, avendo un nome che sembra, se vuoi, un nome d'arte o uno pseudonimo. Era anche un po' insospettito, no, che un Paolo Di Paolo gli scrivesse millantando ad avere 13, 14 o 15 anni, e quindi mi aveva fatto poi cercare, e naturalmente ne era nato, diciamo, un colloquio e quantomeno, diciamo, uno sfiorarsi, lui gigante patriarca del giornalismo novantenne, io appunto adolescente. Ma al netto delle questioni private, ho avuto occasione, sì, poi di occuparmi da un lato del materiale, diciamo quello un po' più intimo, le lettere, perché mi era capitato di curare ormai più di una decina d'anni fa, nella mia lunga e tormentata esistenza, un volume, Rizzoli, delle lettere, dove viene fuori un Montanelli, come spesso negli epistolari accade, anche inedito, molto diverso dall'immagine pubblica. Sì, un Montanelli, sai, quanto poteva sembrare sicuro di sé, anche qualche volta schizzoso, orgoglioso, anche provocatorio e netto nei giudizi, sferzante, come si direbbe, no? In realtà tanto sembrava invece anche qualche volta immalinconito, se non addirittura depresso, ha passato fasi anche molto, molto buie da questo punto di vista. E poi sì, varie raccolte di suoi articoli, quindi diciamo sono tornato tante volte sul personaggio, e mi rendo conto però che ormai a quasi 25 anni dalla morte, Montanelli resta senza dubbio il più popolare giornalista della carta stampata italiana nel Novecento, ma la sua fisionomia si è come resa ancora più contraddittoria, problematica, perché a rileggere la vita di Montanelli, che dura sostanzialmente un secolo, beh, ci troviamo dentro il fascismo, l'antifascismo, gli anni di piombo, le pallottole delle BR che gli arrivano sulle gambe nel 77, appunto la fondazione di un giornale conservatore in uscita dal Corriere della Sera, troppo sbilanciato ai suoi occhi a sinistra, e poi il giornalista liberale di destra, è che quando Berlusconi, il suo editore, scende in campo, per usare la sua espressione, diventa anti-berlusconiano viscerale, applaudito nel 94, paradosso dei paradossi, alla festa dell'Unità, quindi cosa abbastanza inconsueta per un anticomunista viscerale. E si può fare, se vuoi, una specie di controstoria impazzita del Novecento dentro la vita di Montanelli.
Una sorta di controstoria impazzita del Novecento, ma comunque è vero che molto spesso, anche quando si parla di scrittori, ci si allontana, ecco, da quello che è il talento della scrittura, ad esempio, e si va a vedere la vita personale, molto spesso poi, come dicevi anche tu, escono risvolti o comunque curiosità o caratteristiche che ci raccontano anche un altro lato, un'altra persona, e poi molto spesso i due lati della medaglia, o diversi aspetti, non trovano un'armonia, non armonizzano, come anche in questo caso per Montanelli. Però è vero che dal punto di vista giornalistico, della scrittura, della sua esperienza, dei suoi scritti, ha lasciato un grande testamento.
Ma sai, soprattutto credo che questa questione del talento che ponevi credo sia dirimente, cioè qui abbiamo di fronte un uomo le cui opinioni potevano risultare indigeste, tanto quanto quelle di Pasolini, che in questi giorni ricordiamo per un altro anniversario, no? E chi lo leggeva sul Corriere della Sera poteva saltare sulla sedia, e chi leggeva Montanelli sul giornale, sul Corriere ancora fino ai primi anni 70, poteva anche, come dire, mandarsi di traverso il caffè. E così è stato un po' per tutta la vita di Montanelli. Però quello che gli si deve riconoscere, credo, è proprio questo talento fuori misura. Io credo che ci siano, non dico tanto delle predestinazioni, però come dei talenti sorgivi. Montanelli aveva, e lo si vede già nelle lettere appunto della fine degli anni 20, quando era un ventenne, negli anni 30, le corrispondenze già nel 39 che lo rendono comunque una delle firme principali del Corriere, giovanissimo, le corrispondenze da Budapest nel 56, mentre i carri armati sovietici appunto sedano nel sangue la rivolta comunista in seno al comunismo, no? Tutto questo, al netto dei contenuti, rivela una capacità straordinaria di dominare la prosa. Infatti credo che poi i lettori ormai un po' attempati che lo ricordano amano la storia d'Italia, che è stata una grande opera di divulgazione, milioni di copie, ma amano soprattutto quel guizzo dello stile, cioè quando, e diciamocelo pure, non so se a bassa voce o ad alta voce, leggere un giornale, comprare un giornale significava investire quelle 1500 lire, certo, oggi quell'euro e 70 o 90, ma avendone però qualcosa in cambio. Cioè qualcosa in cambio significa la provocazione, ma soprattutto il godimento della lettura. Oggi devo dire, scrivendo sui giornali, amandoli comunque, beh, insomma, arrivi a sfogliarteli tutti e se trovi due o tre articoli che ti hanno colpito è grasso che cola. Quando uno andava in edicola a comprare il Corriere per la Fallaci o per Montanelli, o per Pasolini appunto, o per altri grandi giornalisti, lo faceva sapendo che non sarebbe stato deluso. E io credo che questo talento esuberante, questo dominio appunto dell'italiano, tra l'altro affabile, crepitante, inventivo, è la traccia più ineguagliabile, no? Perché è difficile trovare, come dire, lo scrittore come giornalista. E Fallaci Montanelli, di cui peraltro avevo scoperto, aggiungo questo dettaglio buffo, e spero che prima o poi proprio Letizia Moizzi e l'erede di Oriana Fallaci, Edoardo Perazzi, si decidano a rimettere insieme i pezzi di questa amicizia tormentata tra i due solisti del giornalismo italiano, perché avevano provato a scrivere un libro insieme. Ma come sarebbe stato un libro incredibile, Fallaci Montanelli nello stesso piatto di copertina? Tuttavia, dalle lettere ho ricostruito, lì mi ero imbattuto in questo aneddoto, che poi non si trovano d'accordo su niente. E Fallaci scrive una lettera melodrammatica, Indro mio, mentre sorge l'alba su New York, mi sono resa conto che noi non potremo mai fare una cosa insieme perché la pensiamo diversamente su tutto. Ma è affascinante comunque immaginarselo questo libro, chiamiamolo impossibile, di due grandi firme.
Certo. Allora, io ringrazio Paolo Di Paolo per questo ricordo, e soprattutto, io dicevo in apertura, devo aver detto Paolo Di Paolo giornalista, ma chiaramente Paolo Di Paolo è uno scrittore,
anche,
scrive
anche,
sì?
Anche
sì, ma nel senso, volevo adesso mettere l'accento sullo scrittore, e noi molto spesso l'abbiamo ospite qui a Rete 2, abbiamo anche parlato del suo romanzo Senza Umani, naturalmente tempo fa, e quindi sì. Paolo Di Paolo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, alla prossima.
A presto.
It's snowing, the wind is blowing, but I can weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. I've got my love, yeah. I can't remember a worse December. Just watch those icicles fall. If icicles fall, I've got my love to keep me warm. Off with my overcoat, off with my glove. I don't need no overcoat, I'm burning with love. My heart's on fire, the flame go high, but I can weather the storm. What do I care how much it may storm?
take off my glove. I don't need no overcoat. I'm burning with love, my heart's on fire. Yeah, the flame grows higher. Just watch those icicles fall. What do I care if icicles fall? I've got my love to keep me warm, so warm.
I've Got My Love to Keep Me Warm, ed era Emma Smith con questo brano tratto dall'album Snowbound del 2022. I limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo, diceva Ludwig Wittgenstein. E poi, ogni parola che non impari oggi è un calcio nel culo domani. Questo invece lo diceva Don Lorenzo Milani. E poi ancora, il femminismo è la nozione radicale che le donne sono persone. E questa invece l'ha detta Carrie Scramare. Sono citazioni che ho tratto dall'introduzione del dizionario di genere uscito per 7-9, di cui parleremo tra poco con le nostre due ospiti questa sera per i consigli, rigorosamente con la K, ma all'appuntamento ci arriviamo con Leonard Cohen e la sua Boogie Street.
Oh, crown of light, oh, darkened one. I never thought we'd be. You kiss my lips, and then you're gone, and I'm back on Boogie Street.
Yeah. 7:51 minuti qui a K ed è tempo dei consigli.
K.
O meglio, del consiglio. E noi questa sera vogliamo parlare di un dizionario di genere uscito per 7-9, un dizionario che vede la collaborazione di Marzia Camarda, che è l'autrice, e poi la prefazione invece a cura di Francesca Romana Recchia Luciani. Lei è filosofa e delegata alle politiche di genere all'Università di Bari. Intanto inizio da lei a salutarla. Buonasera e benvenuta, professoressa.
Buonasera, grazie.
E poi invece saluto e accolgo Marzia Camarda, che è la curatrice, autrice del volume, anche traduttrice, editor, consulente strategica sulla diversità e fondatrice di servizi nel settore dell'editoria, come Sidera, Incodex, la Fiera The Publishing Fair, eccetera. Buonasera e benvenuta.
Buonasera, grazie, è un piacere sentirvi.
Allora, iniziamo da lei, Marzia Camarda. Intanto, il suo dizionario di genere a quale necessità risponde? A chi si rivolge e come mai era necessario, avere un dizionario di genere?
Sì, allora, innanzitutto il dizionario di genere è il più grande censimento mai realizzato a livello internazionale di fenomeni sociali che riguardano i generi. Sono 2.417 lemmi, 720 pagine su doppia colonna e 3 milioni e mezzo di battute, quindi devo dire che ho impiegato il mio tempo a scriverlo. Per fortuna ci sono state colleghe e colleghi che insomma hanno voluto dare dei contributi e mi ha fatto molto piacere. L'obiettivo era quello, è quello di mettere a disposizione uno strumento direi super partes, uno strumento il più oggettivo possibile, in modo che potesse essere innanzitutto utile per persone che magari di quella cosa non hanno sentito mai parlare o ne hanno sentito parlare in modo vago, e poi che potesse essere uno strumento per tutte le persone che operano con altre persone, quindi giornalisti e giornaliste, persone che lavorano nelle forze dell'ordine, operatrici, operatori sociali, eccetera. Quindi uno strumento per tanti tipi di target.
Certamente. Francesca Recchia Luciani invece nella sua prefazione, la curata, parla di una questione importante legata a questo dizionario, e cioè la vulnerabilità linguistica. Ecco, a che cosa si riferisce questa espressione?
Beh, l'espressione non l'ho coniata io, è un'espressione molto importante, coniata dalla, probabilmente la potremmo considerare la più importante filosofa contemporanea, che è Judith Butler, una filosofa statunitense che ha lavorato moltissimo sul rapporto tra agire e linguaggio, e con l'espressione vulnerabilità linguistica intende il fatto che poiché parlare, comunicare è un fare, questo fare può fare male, può colpire, può ferire. Infatti c'è un suo celebre libro che si intitola per l'appunto Parole che provocano, ma in inglese in realtà è Parole che feriscono. E quando parliamo per esempio di hate speech facciamo riferimento esattamente a questo genere di fenomeni. Dunque vulnerabilità linguistica espone una particolare vulnerabilità sociale, perché le persone che non sono sufficientemente attrezzate soffrono dell'uso, diciamo, violento delle parole. Dunque un dizionario come quello di Marzia Camarda va esattamente nella direzione di fornire quelle competenze e quelle conoscenze necessarie anche a difendersi.
Ecco, allora Marzia Camarda, il dizionario di genere si propone di documentare, di ordinare le parole usate oggi per parlare di genere, come ci diceva anche adesso la professoressa, ma si propone anche di cambiarne l'uso, o meglio, si propone di insegnare come parlare correttamente di genere oggi?
Sì, allora Francesca in effetti ha toccato un tema centrale ed è l'uso delle parole per ferire, ma c'è un altro tema secondo me altrettanto rilevante, che è quello invece dell'usare le parole per liberarsi, perché esiste anche tutta una costruzione di lessico che è stato fatto dalle persone che hanno fatto studi di genere e che hanno etichettato tantissimi fenomeni. Allora nella quarta di copertina del dizionario di genere c'è scritto: se puoi nominarlo puoi cambiarlo, perché riuscire a riconoscere quei fenomeni che magari ci creano disagio, quei fenomeni sociali di discriminazione, di violenza, che toccano tra l'altro chiaramente tanti, uno spettro molto ampio, c'è molto trattato sulla maschilità, molto sulle identità non binarie, eccetera. Allora, riuscire a riconoscere quei fenomeni, riuscire a dargli un nome, è una cosa che trovo profondamente liberatoria, perché finalmente si riconosce quella data violenza, quel dato fenomeno. E aggiungo una cosa, nella stesura dell'emmario io ho inserito non soltanto tantissime parole che sono etichette appunto di studiosi e studiose, ma anche tantissime parole che sembrano neutre, come tasche, paghetta, capelli, abbigliamento, perché sono proprio quelle parole lì in cui si annidano tantissimi stereotipi di cui noi non siamo consapevoli. Quindi studiare, imparare queste parole, qual è, diciamo, il sottotesto che c'è nell'uso di queste parole, ci aiuta, secondo me, a vivere in maniera più consapevole. Poi aggiungo un'altra cosa, che era una cosa che mi premeva tantissimo: tutte le parole sono correlate tra di loro, cioè di queste 2417 non ce n'è nemmeno una che se ne sta da sola.
Ah, però.
Perché in realtà non è stato facile, devo dire, metterle tutte insieme, però la parte interessante è che innanzitutto noi viviamo in un sistema di relazioni, e anche la lingua vive in un sistema di relazioni. E poi mi piaceva l'idea che le persone, anche aprendo a caso, potessero leggere un lemma e poi farsi accompagnare e trovare altre parole che non sapevano che esistesse. Così la parola diventa davvero uno strumento di liberazione.
Certo, di liberazione, e poi anche un modo per ampliare quindi i propri orizzonti. Io prima leggevo una delle citazioni che voi avete messo all'introduzione, quella di Ludwig Wittgenstein, che dice: i limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo. E quindi questo è anche proprio un modo per andare oltre. E un'ultima domanda, perché siamo in chiusura, la faccio sempre a lei, Marzia Camarda: l'accoglienza del dizionario, come pensa che verrà accolto, ecco, dal pubblico?
Ma fino adesso devo dire che, con mia grande sorpresa, è stato accolto benissimo. Ero preparata a molto di peggio, come forse anche Francesco si può immaginare, ma in realtà devo dire che secondo me è stato percepito velocemente che è uno strumento fatto per essere utile, ed è uno strumento non per dare un'opinione, il più possibile chiaramente, ma per dare gli strumenti per formarsi un'opinione, che è una cosa un po' diversa. Allora, a me piacerebbe tanto che tantissime persone, anche che magari hanno una formazione meno specialistica, potessero avvicinarsi a questo strumento senza pregiudizio e potessero scoprire tante cose, insomma. Ora non so se poi anche Francesca è d'accordo, ma secondo me è proprio davvero importante.
Il tema del dizionario è appunto il linguaggio è un potere, e dunque avere un dizionario su questi temi significa rafforzare il proprio potere, e in qualche modo, come le donne, le femministe dicono da tempo, consentire processi di empowerment, che è esattamente quello che occorre in questo momento.
Certo, anche la propria consapevolezza. E siamo proprio in chiusura.
Aggiungo solo una cosa velocissima: ci sono tante cose sugli uomini. Ecco. Invito gli uomini in particolare a consultare, perché non è un dizionario di genere femminile, ma è un dizionario di genere.
Tra l'altro devo dire che la casa editrice 79 è molto attenta e molto sensibile a questo tipo di tematiche, con tante diverse pubblicazioni, insomma, già negli ultimi anni. Allora, intanto io ringrazio moltissimo Marzia Camarda e Francesca Recchia Luciani, che hanno collaborato a questo dizionario di genere, per essere state con noi questa sera, e soprattutto per essere state così brevi. Grazie.
Grazie a voi.
Una
Grazie.
Buona serata.
A presto. Arrivederci.
Anga io ahino dea dea ahino dea dea. Oh, anga io ahino dea dea ya dea. We'll be right back.
bachi dea o basikana mano dea o bako mana bacho ngoro rapa mtambo mano dea dea mano dea o basikana mano dea o bako mana bacho ngoro rapa mtambo bachi dea dea bachi dea o basikana mano dea o bako mana bacho ngoro rapa mtambo angai watino dea dea tino dea dea woy wana angai watino dea dea tai dea
Ed erano i Blacks Unlimited con questa Ngaiwa, The Roots Rocking Zimbabwe, The Modern Sound of Harare Townships, 1975-1980, un'antologia pubblicata dalla casa discografica tedesca Analog Africa. 18:03 minuti ed è tempo della non notizia del giorno. Con Paolo Di Paolo parlavamo di giornalismo, l'abbiamo fatto ricordando la figura di Montanelli, perché questa sera nella sala 1 dell'ACA alle 18 si ricorderà, si parlerà della figura di Montanelli insieme tra gli altri a Luigi Mascheroni, giornalista del Giornale, autore del libro Indro Montanelli come un vascello pirata, 50 anni del Giornale nelle parole del suo fondatore. E noi di giornalismo continuiamo a parlare soprattutto di informazione. La notizia è di ieri ma resta di attualità e lo resterà fino allo studio dell'anno prossimo, lo studio promosso dall'Università di Zurigo sulla qualità e lo stato di salute dei media in Svizzera. E qual è la non notizia? Beh, presto detto, il dato secondo il quale nel nostro paese cresce ormai da qualche anno il numero di chi non si informa, dato espresso attraverso una parola che di per sé è già antipatica, ha un suono orribile, almeno questo è il mio parere, ed è news deprivate, deprivati di notizie, che nel nostro paese rappresentano il 46,4% della popolazione, dunque quasi la metà. Nel 2022 erano il 38%, nel 2019 era il 36%, nel 2009, quindi 10 anni prima, era soltanto il 20% circa. Un dato dunque che varia verso l'alto, tra l'altro anche a seconda della fascia d'età che si considera. Sale quindi se si considera quella più giovane. E meno persone leggono o più generalmente si informano, più a rischio è anche la nostra democrazia. E voi direte, accipicchia, ma questo dato del 46,4% è una notizia. E come se è una notizia, e allarmante per giunta, e come non darvi ragione. Il punto è che non si tratta di nulla di nuovo sotto il sole, purtroppo, anche se a dircelo con tanto di studio e dati alla mano è il prestigioso rapporto annuale del FUG dell'Università di Zurigo. Se l'intero settore mediatico oggi è in difficoltà, non è soltanto perché i modelli di business economici di un tempo, basati principalmente sulle entrate pubblicitarie, quante volte l'abbiamo detto, non funzionano più, sono superati, ma anche perché si legge sempre meno. In molte persone pensano che informarsi non sia necessario per vivere bene, capire il presente, prevedere i trend futuri, intercettare mode, sensibilità, pensieri, aprire mondi nuovi. E per me i giornali in particolare sono sempre stati sinonimo di apertura di mondi, un po' come il dizionario di genere di cui parlavamo poco fa con le nostre ospiti. Apertura di nuovi mondi capaci di affascinare e insegnare cose nuove. E vorrei poter trasmettere a quel 46,4% che non legge questa sensazione. Parlava prima Paolo Di Paolo del godimento per la scrittura. Certo, non è facile neanche trovare più le penne come quella che fu Montanelli, però sicuramente ancora anche oggi si trovano contributi che vale la pena leggere. E direi loro, appunto, a queste persone che non leggono: vi state sbagliando, vi state perdendo qualcosa, ripensateci e soprattutto informatevi per il vostro bene, per il vostro pensiero, per la vostra cultura, per il vostro piacere. Vorrei dire questo a tutte le persone che in una giornata di agosto, volevo dire perché mi è capitato davvero tutto questo in una giornata di agosto, mentre andavo per le strade di Palermo, per le strade, i caffè di Palermo, e vagavo in cerca di un chiosco, di un giornale, ma in 3 ore girando per le vie della città non ho trovato nessuna traccia né di un giornale né di un chiosco. Neanche nella più grande libreria della città hanno saputo aiutarmi. Ho ancora davanti a me la giovane libraia che, imbarazzata, mi disse: noi non abbiamo l'autorizzazione per vendere i giornali e non conosciamo un chiosco che li venda qui a Palermo. Lei non è la prima a farci questa domanda. Ecco, almeno questo, non sono stata la prima a cercare i giornali a Palermo. Ma ecco qui, dai dati, dai numeri, all'evidenza della vita reale musicale quotidiana, il salto si fa presto, è davvero un attimo. Palermo naturalmente non è la Svizzera, ma la fotografia globale è quella.
Oviente m'ha portato, no, carezzerò il passato, chiuro l'occhio a danze rose, quando voglio avere a te. E poi mi faccio la finestra,
say I'm a dream.
Cosa volere di più in un mercoledì pomeriggio di John Lennon con la sua Imagine? Siamo a K, 18 e 14 minuti. Io saluto il nostro ospite Paolo Cortinovis che mi ha raggiunto in studio. Buonasera.
Buonasera, grazie dell'invito.
Paolo Cortinovis, caporedattore di RSI Edu, che ci parla di sessualità, sentimenti e relazioni in un video. Ma prima di arrivare al dunque, noi vogliamo sapere, Paolo Cortinovis, RSI Edu che cosa fa?
Che cos'è, che cosa fa? RSI Edu è un'offerta digitale che esiste da pochi anni, dal 2021 per la precisione. È un'offerta di video brevi pensati soprattutto per il contesto scolastico ma anche per le famiglie. Vuole fornire degli spunti su fenomeni d'attualità, argomenti del, diciamo così, del nostro mondo contemporaneo, soprattutto a ragazzi delle scuole medie. Quindi il nostro pubblico di riferimento è quello dei giovani adolescenti. Quello che cerchiamo di fare in questi video brevi è quello di stimolare da una parte la curiosità e anche un atteggiamento consapevole e critico nei confronti del mondo che ci circonda fondamentalmente.
Ecco, e quindi noi proprio a questo proposito, guardando sul sito, quindi basta andare sul sito RSI, cercare Edu.
Sì.
Per approdare alla pagina.
Giusto.
Ecco, e c'è questo video appunto dal titolo Sessualità, sentimenti e relazioni. Parlavi, Paolo Cortinovis, di una consapevolezza anche da acquisire, e questo penso che vada proprio nella stessa direzione.
Sì, esatto. Allora, il video non è solo uno, sono usciti ben 4 video, quindi un pacchetto di video dedicati a questo tema. Diciamo così che esattamente come per tutti i video che facciamo, anche qui l'intento è quello di riuscire a permettere ai ragazzi e agli adolescenti di fare delle scelte consapevoli e di vivere delle relazioni sane. La sessualità è un aspetto centrale della vita di tutte le persone. L'educazione sessuale, tra l'altro, è un diritto di tutte le persone, anche dei bambini e anche in Svizzera, quindi per noi era molto importante riuscire a fornire anche su questi aspetti delle informazioni corrette, scientificamente corrette e adatte a un pubblico di quell'età.
Tra l'altro, ecco, io parlavamo di video, però chiaramente sono dei contributi, dei contenuti anche multimediali, perché sono corredati anche naturalmente di testi e di approfondimenti.
Sì, questo per noi è sempre molto importante. Diciamo che il linguaggio che utilizziamo in questi video è pensato per essere interpretato, colto, capito dai ragazzi di questa, ragazze e ragazzi di questa fascia d'età, ma principalmente noi ci rivolgiamo a docenti e famiglie che possono sfruttare questi video per cercare di introdurre l'argomento, oppure può essere uno spunto per una discussione. E quindi rivolgendoci al mondo scuola, per noi è molto importante creare questi piccoli dossier, diciamo così, dove oltre al video ci sono anche dei rimandi, in questo caso per esempio ai servizi, agli sportelli presenti sul territorio che possono fornire consulenza, ulteriori informazioni, e dei rimandi magari a come dire, altri temi correlati che possono permettere di portare avanti un percorso didattico.
Ecco, quindi sì, sono temi, noi diciamo intanto si trattava di 5 video, quindi non soltanto di uno, ma poi il tema viene declinato, ecco, in diversi aspetti, e questo sia a livello testuale sia a livello, ecco, di diversi video.
Sì,
ecco.
Esattamente.
Ecco, noi a quest'ora ci piace sempre presentare una delle offerte della RSI. Spesso sono film, spesso però noi andiamo proprio a curiosare sul sito, sul portale RSI, che è ricchissimo, vastissimo, e a volte se non si cerca in modo mirato non si sa neanche quale sia l'offerta completa e anche così variegata. Allora, in questo caso abbiamo parlato della pagina RSI Edu, che si può trovare sul sito. Io guardo qui, basta digitare www.rsi.ch/edu.
Edu, esattamente, ecco. Magari una cosa a cui tengo, sì, particolarmente a dire, che questa, come altre collaborazioni che abbiamo, non sono frutto solo di un lavoro redattivo internazionale, ma abbiamo collaborato strettamente con, in questo caso, la Commissione per l'Educazione Affettiva e Sessuale nelle Scuole, la CEAS, il gruppo esperti di scienze naturali del DEX e anche i consultori di salute sessuale delle OC, proprio per avere, come dire, una garanzia anche della, dell'adeguatezza delle informazioni e della scientificità di quello che andiamo a dire.
Certo, quindi un tema viene affrontato, diciamo, a 360 gradi, come oggi si dice spesso, da più punti di vista, per alla fine restituire con un quadro che sia più completo possibile, possa dare anche il maggior numero di informazioni possibili a chi naviga.
Con un linguaggio adeguato al pubblico di riferimento, certo.
Paolo Cortinovis, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
City's grand, but with all its charm, give me a little country farm. I'm going back home where I was born. Woo! Oh yeah, oh yeah now. Country preacher in the house of prayer, Mr. Bootlegger, smelling in there, Miss friendly faces and country smiles and cricket singing, you can hear it from my eyes. I miss the rooster crowing at the break of dawn. Yes, it all happens where I was born. Miss the fried chicken and collard greens, hot butter cornbread and red beans. Miss the brown meetings where the preacher prays. He in there preaching all day. You can have it. You can have it. You can have. You can have. You can have. You can have this town. I won't be around. This here life's too fast. I'll never, never last. I got to go home. Got to go home. Got to go home. Get. I got to go home. Oh yeah. I got to go home. Woo.
E la risata finale ci voleva, e questa sera musicalmente parlando non ci siamo fatti scappare niente, non ci è mancato niente, perché abbiamo avuto John Lennon, Leonard Cohen, Pino Daniele. Grande musica questa sera a Rete 2, ringraziamo come sempre Corrado Antonini, ma voglio ringraziare anche Elisa Rossello, che in questi giorni ha contribuito e ha lavorato con me alle pagine di K. Grazie Elisa, e siamo arrivati anche ai saluti finali. K ritorna come sempre domani alle 17 qui su Rete 2, tra poco alle 18:30 c'è Modem, e poi a seguire come sempre alle 19 l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera. Non mi resta che ringraziarvi, augurarvi un buon proseguimento d'ascolto, ma soprattutto una splendida serata, e se vorrete ci risentiremo domani sempre qui alle 17 su Rete 2. A presto.